Roma e Palermo, e in più ovviamente c'è tutta l'attività del Giannulli storico, che ha prodotto molteplici lavori incentrati principalmente sugli anni 70, ma non solo, e in particolare sul ruolo dei servizi segreti, la composizione dei servizi segreti in Italia, appunto a partire dal secondo dopoguerra. E in questo quadro si inserisce anche il suo ultimo lavoro, che siamo qui a presentare, appunto è qui a presentare questa sera, ovvero il noto servizio Giulio Andreotti e il caso Moro, che a mio avviso è un lavoro, passatemi il termine, potente, nel senso che irrompe in maniera molto concreta appunto nel dibattito storiografico sui servizi segreti e sul ruolo dei servizi segreti nella storia repubblicana, in particolare nei periodi più oscuri quali sono gli anni 70, e irrompe appunto con una novità storiografica a mio avviso di alto valore, cioè appunto questo libro postula l'esistenza di un servizio segreto che con una sorta di ossimoro politico strategico viene definito in molteplici fonti e testimonianze come noto, il noto servizio o l'anello, che appunto di cui fino ad oggi pochissimo si è parlato, un servizio segreto che di fatto avrebbe influenzato direttamente o indirettamente alcuni dei momenti più oscuri della storia repubblicana d'Italia. È un servizio segreto, appunto il noto servizio, che avrebbe avuto come referente politico Giulio Andreotti, e il cui operato sarebbe stato sarebbe circoscrivibile in una sorta di triangolo, viene detto in questo libro, che ha come vertici appunto i vertici dell'arma dei carabinieri, i servizi segreti e una parte del mondo imprenditoriale, quindi di Confindustria. E io credo che, prima di dare poi la parola direttamente a Aldo, questo lavoro ha tanti meriti. Uno di questi è il fatto che non è mai toccato da facili dietrologie, che poi è, a mio avviso, uno dei rischi inevitabili per argomentazioni di questo tipo. E questo perché comunque mantiene un costante riferimento sempre con le fonti, che a mio avviso, fonti principalmente archivistiche, sono molteplici e sono un po' il motore, la base portante di questo lavoro. Io a questo punto do la parola al professor Giannulli, che ci andrà un po' a approfondire questo suo ultimo lavoro e magari anche parlandoci di quella che è stata la lunga gestazione, si parla addirittura quasi di 15 anni che ha per questa scoperta storiografica, insomma.
Grazie per la presentazione, anche un po' troppo lusinghiera, che poi fa crescere delle aspettative che non so se siamo in grado di mantenere. Vabbè, ma allora, la prima volta che io trovai un documento che faceva riferimento a questa struttura senza nominarla fu durante il lavoro che feci per il dottor Salvini, Questura di Milano, Procura di Milano, 1996, quindi appunto 15 anni fa. C'erano tre righe che dicevano: ma i magistrati di Brescia, indagando sulla strage, arriveranno al servizio segreto clandestino che esiste in Italia da tanto tempo e nelle cui file militano Nardi e Fumagalli. Inizialmente io pensai che il riferimento fosse ai nuclei difesa dello Stato, che era questa struttura paramilitare di ordine nuovo, anche perché non avevamo assolutamente elementi per pensare ad altro. Fu solo due anni più tardi che trovammo invece un documento molto più loquace, molto più ricco di indicazioni. Erano sette cartelle fittissime, spazio 1, quindi una vera e propria relazione in realtà, che spiegava l'esistenza di questo servizio segreto, che traeva l'origine dal generale Roatta, che era stato il capo del servizio segreto militare in periodo fascista. Si diceva poi dello sviluppo che aveva avuto negli anni fino alla data in cui era scritta quella relazione, 4 aprile 1972. le cose iniziarono a diventare un po' più chiare, però avemmo un'impressione un po' falsata per due ragioni. Primo, perché ci facemmo l'idea di un servizio segreto in qualche modo formalizzato, cioè che avesse un nome, una struttura, una continuità nel tempo, che fosse sempre stato presente e che fosse un servizio segreto a sé stante. In realtà poi cominciammo a impazzire per cercare le origini. Trovammo della roba nell'archivio famoso della Via Appia, quello in cui erano sepolti i documenti che erano stati fatti sparire. Trovammo un faldone molto importante che parlava dell'Armata Italiana di Liberazione nel 1946 e i cui tratti, adesso ve la faccio breve, richiamavano tanto il noto servizio, anche perché erano tutti ufficiali che venivano dal SIM ed erano tutti del giro più ristretto di Roatta. Quindi capimmo che quello era l'inizio. Però questa struttura sembrava inabissarsi nel nulla nei primi anni 50. E dopo che fine ha fatto? C'era questo buco enorme degli anni 50 fino ai primissimi 60, perché la relazione di cui vi ho parlato, dopo aver detto sì, trae origine a Roatta, eccetera, eccetera, però dopo inizia a parlare dai primi anni 60. Quindi c'era questo buco di 10 anni che non riuscivamo a capire come fosse colmato. Come anche cominciavamo a capire che qualcosa non funzionava dopo il 73, perché c'era di nuovo un silenzio degli archivi, poi di nuovo rispuntava fuori fra il 77 e 78, fra il caso Kappler e il caso Moro, poi di nuovo spariva, poi alla fine c'è un documento trovato in un archivio di Craxi dove qualcuno, per ragioni che magari poi posso spiegare, sicuramente interno al servizio segreto militare, comunicava a Craxi, che chiedeva a proposito di Gladio di che si tratta, eccetera, e gli diceva: no, guarda che un servizio parallelo è sempre esistito ed esiste, ma non è certamente Gladio, è un'altra cosa. Quindi avevamo questa serie di punteggiature, no? Per cui ogni tanto ci saltava fuori un indizio di questa cosa, però non aveva continuità. Soprattutto non riusciamo a capire come si chiamasse. Nelle carte di polizia era indicato come il noto servizio. Ora, quando nelle carte di polizia c'è l'espressione noto, significa solo che è stato già oggetto di carteggio, il noto personaggio, cioè quello di cui abbiamo già parlato in altre occasioni, la nota organizzazione, il noto episodio, eccetera. Non è un nome, è un'espressione convenzionale. Poi a un certo punto, trovati alcuni testimoni, erano indicati come appartenenti al servizio nelle note informative, e che però, la maggior parte di questi testimoni negava di aver fatto parte del servizio, salvo però dire, sì, no, io ero amico di Adalberto Titta, che era un po' l'organizzatore, che mi diceva di questo servizio e quindi poi era una conoscenza di molte cose. Però io direttamente non ne ho fatto parte mai, cosa non credibilissima, era evidente che erano stati interi, anche perché, insomma, quest'idea di Titta, che c'era una struttura super segreta, cioè poi andava parlando in giro destra a manca di questa cosa, non era credibile. Quindi cominciamo a capire, qualcuno cominciò a parlare di anello. E che è sta cosa dell'anello? E cominciamo ricerche in tutti gli archivi della Guardia di Finanza, al Servizio Segreto Militare, cioè dell'anello. Non usciva niente. Poi alla fine capimmo cos'era l'anello. L'anello è una espressione, il soprannominato Titta, quando Tresca per la liberazione dell'assessore Cirillo, democristiano rapito dalle Brigate Rosse, e va nel carcere di Ascoli a incontrare Cutolo, il camorrista, per ottenere la mediazione. Mentre in auto, con l'ufficiale che lo accompagna, gli dice: ma sai, in fondo il servizio segreto, alludendo al proprio servizio, se andiamo a vedere non è nato mai. Bisognerà farlo. Nel frattempo noi vecchi faremo d'anello fra le strutture vecchie e le strutture nuove. Quindi era una sorta di idea di concetto che era diventata un'espressione convenzionale all'interno del gruppo e verso la fine dell'esistenza di questo servizio, verso gli anni 80. Quindi in realtà anello non significa assolutamente niente, cioè non è il nome di quella struttura. E il fatto è che poi cominciamo a capire che questa struttura non aveva un nome, non aveva una formalizzazione, non aveva una continuità organizzativa. Il primo sospetto lo ebbi quando, parlando con l'onorevole Aniasi, già sindaco di Milano e ministro della sanità, socialista di sinistra, per quale mi onoro di essere stato amico, e che in realtà è lui alla base di quella famosa relazione del 4 aprile 72 di cui vi ho parlato, poi vi dirò. E Aniasi mi disse di un incontro che aveva avuto con Taviani. Aniasi era il presidente della FIAP, la Federazione dei Partigiani Ex Giustizia e Libertà. Invece Taviani era il presidente della Federazione Italiana Volontari della Libertà, che era invece l'organizzazione dei partigiani democristiani, liberali, monarchici, eccetera. Quindi spesso si vedevano, c'era un rapporto di confidenza fra i due. E Aniasi gli disse: ma tu lo sapevi dell'esistenza del noto servizio? Perché era uscita la mia relazione alla commissione stragi in cui era denominato così. E Taviani, scrollando le spalle, gli rispose: il noto servizio, il servizio. Quasi a dire: ma di che cosa stai parlando? È il servizio segreto esistente, cioè il servizio militare. Cominciamo a prendere in considerazione quest'idea. In effetti poi venne fuori questa cosa. In realtà, che cos'è questo noto servizio? Questo noto servizio è un'organizzazione di fatto che non ha un nome, non ha una gerarchia, non ha, almeno non li abbiamo trovati, registri, organigrammi, eccetera, eccetera. Unica flebile traccia, sappiamo che i componenti di questo servizio ricevevano sotto forma di debito vitalizio dello Stato, cioè pensione, ricevevano 1,5 milioni al mese dei primi anni 70, che non era una cifra niente male, perché io ricordo che mia zia, che era insegnante elementare, da 35 anni, quindi al massimo degli scatti di anzianità, eccetera, prendeva uno stipendio di 210-220 mila lire al mese. Questi pigliavano 1,5 milioni, insomma, no, non è che fosse tanto male. E al di là di questa traccia non c'era altro. Questa era una struttura di servizio, un'associazione di fatto, che veniva evocata quando serviva. In realtà ha avuto 4 edizioni diverse, ecco perché noi trovavamo quei buchi. C'è una prima edizione, i militari monarchici croatiani, che, cosa che non si sapeva, tentano un colpo di Stato filomonarchico nel 47, di cui non si è mai saputo nulla. Poi succede che nei primi anni 50 questi organizzano un traffico d'armi. Uno dei loro, un tal capitano Zanella, tenente o capitano, non ricordo bene, non si capisce bene perché si suicida. Indagando sul suicidio di questi viene fuori la storia del traffico d'armi, la cosa inizia a diventare pericolosa, per cui il servizio viene sbaraccato prima che la cosa diventi pericolosa. Dopo, secondo me, sulla base non di documenti diretti, attenzione, ma di deduzioni su una serie di documenti, io ritengo che il noto servizio sia stato riorganizzato da Luigi Cavallo, un ex comunista passato poi al campo opposto, che faceva parte, era il braccio destro di Sogno all'interno del Movimento di Pace e Libertà. Io credo, l'impressione, ma naturalmente non sono in grado di stabilirlo con certezza, che Sogno non ne sapesse assolutamente nulla, che Sogno fosse l'uomo della vetrina, fosse il personaggio da esibire, anche perché era stato un valorosissimo combattente partigiano, va riconosciuto questo, ma in realtà il vero uomo che organizzava tutto era Cavallo, che lo faceva con appoggi piuttosto estesi, e lì scopri anche delle cosette divertenti. Scopri per esempio che la stamperia di gran parte del materiale anticomunista che girava in tutta Europa era la stamperia dei frati domenicani in Germania, che lavoravano gratis per stampare questa roba, ma voglio dire, fa parte dello scontro politico del tempo. Cavallo, per ragioni che non riesco a stabilire perché la documentazione non mi assiste, tenta di riorganizzare in qualche modo questo servizio nel 63 col Ministero dell'Interno. Questo servizio in realtà faceva più riferimento alla Presidenza del Consiglio e al Servizio Segreto Militare. Non vi so dire perché questa cosa probabilmente non va a buon fine. E questo servizio, che nel frattempo ha fatto un'operazione, ha creato una corrente interna al Partito Socialista, autonomista, in parte con una scissione del PSD, che entra nel Partito Socialista, per staccare il PSI dal Partito Comunista e avviare la politica centrosinistra. Fatta questa operazione, Cavallo esce di scena. Dopodiché c'è una terza edizione di questo servizio, che secondo me è quella del convegno sulla guerra rivoluzionaria dell'Istituto Pollio a Parco dei Principi, 1965. E lì, nel nuovo servizio, entra il gruppo propriamente fascista, che prima non c'era. Si tratta sostanzialmente di chi? Si tratta di un gruppo che apparteneva al servizio segreto della Repubblica Sociale Italiana e che non si era mai sciolto veramente, aveva continuato come gruppo, se volete, di amici, riunito intorno a padre Enrico Zucca, che era il direttore dell'Istituto Angelicum della Chiesa di Sant'Angelo a Milano. Istituto Angelicum, che è una delle fondazioni culturali più importanti della città, non era una cosa da poco. Questo gruppo, di cui faceva parte Giorgio Pisanò, ma anche altri personaggi del genere, Boccalare e così via, entra nel nuovo servizio in quel momento e costituisce la terza fase del nuovo servizio. E qui ci sono degli incroci, in parte degli indizi fanno pensare a un rapporto con la strage di Piazza Fontana, indizi molto più consistenti fanno pensare a un intreccio con il golpe borghese. Nel 72 parte questa nota informativa di un confidente del Ministero dell'Interno che dice: adesso vi racconto la storia di questo servizio segreto, e lì sono spiattellati nomi e cognomi, ci sono indicazioni di fatti, di situazioni, eccetera. A seguito di questa nota, su cui poi vi dirò un aspetto, un problema, si decide nuovamente di sciogliere il servizio. Più che di scioglierlo, di metterlo in sonno. Per esempio c'era tutta una questione, perché questi diranno: vabbè, ma il debito vitalizio dello Stato è vitalizio, continuate a darcelo, no? Servizio o non servizio, anche perché, come glielo spiegate alla Ragioneria Generale dello Stato, che sai, quelli, quelle pensioni, niente più. È poco credibile, no? E allora, in realtà il gruppo, almeno il gruppo milanese, perché noi abbiamo soltanto notizie sul gruppo milanese e il gruppo romano, non sappiamo di altre cose, abbiamo un accenno di un gruppo veneto riunito intorno a un industriale chimico di nome Boate, ma non siamo riusciti a identificare molto di più. Dopo questa crisi del 72 e la messa in sonno del servizio, del gruppo romano non abbiamo più notizie, di alcuni milanesi non abbiamo più notizie, tantomeno del Veneto. Rimane però il gruppo personale riunito intorno a Titta, che si rivitalizza, e questa sarà la quarta fase del nostro servizio, prima per agevolare la fuga di Kappler dall'ospedale del Cerio, dopo avrà un ruolo molto importante nel caso Moro per controllare che non escano fuori le cose che Moro ha detto alle Brigate Rosse, questo è il punto delicato, e dopo avrà un ruolo nel caso Cirillo. Dopo il caso Cirillo inizierà una mattanza molto strana, per cui carabinieri, malavitosi, gente del servizio, cioè che aveva avuto rapporti con il caso Cirillo e con il caso Moro, c'è una moria di persone in attentati, infarti molto strani, incidenti stradali, eccetera. Fra l'altro muore intanto padre Zucca, Padre Zucca era fortemente ammalato di reni, faceva la dialisi da molti anni, muore nel luglio del 79. Vabbè, insomma, non c'è motivo di pensare. Però muore nell'81 anche Titta. E Titta muore in una circostanza strana. Ha un infarto mentre è alla guida, finisce all'ospedale di Orvieto, dove lo curano prima di tutto con potenti iniezioni di sedativo. Ora, io non so se fra di voi ci sia un medico, ma personalmente non ho mai saputo che un infartuato sia curato con il sedativo. Cioè, questa è una cosa che infatti anche i periti a processo, quando viene fuori questa cosa, diranno piuttosto strana, vedendo la cartella medica, diranno di trovare la cosa piuttosto strana. Quindi c'è di nuovo la fine del nuoto servizio. Io credo che ci siano state ulteriori edizioni, però le carte mi assistono fino al caso Cirillo e al massimo al depistaggio sulla strage di Bologna, sul Taranto-Bologna. Ma questa è un'altra faccenda. Bene, come si è saputo dell'esistenza? Da dove viene questa nota del 4 aprile 72? Il confidente che ne parla è un tal Grisolia, che era un giornalista del Corriere della Sera, anche piuttosto importante, perché è quello che scrive l'editoriale del Corriere della Sera il 13 dicembre del 1969, cioè il giorno dopo la strage di Piazza Fontana. Ed è lui che punta il dito sugli anarchici, parla del ruolo che avrebbe avuto in tutto questo l'Hotel del Commercio, che era dirimpetto all'epoca occupato dal movimento studentesco, eccetera. Grisolia è uno che è passato per il PSD e insieme a una serie di esponenti del PSD è uscito con il Movimento di Unità Iniziativa Socialista, MUIS, che confluirà nel PSI, dando vita appunto a quella corrente insieme a Nenni e agli autonomisti che porterà il PSI fuori dall'alleanza con il PCI e alla politica di centrosinistra. Che è esattamente una cosa detta nella nota, si dice che è un'operazione del nuoto servizio quella del MUIS. Ora, del MUIS faceva parte anche Iso Aniasi, anzi Aldo Aniasi, Iso era il suo nome di battaglia come partigiano, e tutti lo chiamavano Iso. Ecco, quando Giraudo, il capitano dei carabinieri che del ROS che lavorava l'inchiesta per la strage di Brescia, va a trovare Aniasi per chiedergli cosa sapeva, perché in quelle carte si parla di Aniasi come di obiettivo di un attentato da parte di questi del nuoto servizio. E quindi in questo senso la cosa è, gli si chiede, prima di poter dire qualsiasi cosa a Giraudo, Aniasi gli dice: scusi capitano, ho trovato, quando lei mi ha detto che sarebbe venuto, ho rovestato fra le mie carte, ho trovato una cosa, un documento che forse può interessarla. Tira fuori un po' di fogli ed era esattamente la nota che ho trovato al Ministero dell'Interno, con una differenza che aveva una frase esattamente di un rigo in più. Quindi l'originale era quello che aveva Aniasi, quello che ho trovato io era la copia di qualcuno che battendo a macchina aveva sbagliato e saltato un rigo. Siccome la frase aveva senso compiuto e si chiudeva in un rigo, era facile sbagliare e ometterla. E lì cominciamo a capire che in realtà Aniasi ne sapeva qualche cosa di più. Per la verità, dopo, sulla base di altra documentazione che troverete nel libro, capiremo che appunto Aniasi probabilmente aveva fiancheggiato questa storia negli anni 50, all'epoca dell'operazione MUIS, all'epoca di Cavallo. Cavallo in un documento lo indica come il principale rappresentante, il principale organizzatore dell'apparato anticomunista all'interno del PSI che lui aveva formato. Ora, non so quanto questo poi sia vero, o se Cavallo stesse vendendosi qualcosa che era un po' diversa, però fatto sta, c'era un'amicizia personale fra Aniasi e Grisolia. Lo stesso Aniasi dirà di aver saputo da Grisolia del tentativo di rapimento che intendevano fare di questo nuoto servizio. Quindi che Aniasi avesse lo zampino molto vicino al nuoto servizio, evidente. che Grisolia fosse uomo suo, si capisce. Poi ci sono tutta un'altra serie di accertamenti che confermano questa cosa, eccetera. Cosa è successo? Secondo me Aniasi ha avuto rapporti in quella fase, quando passa dal PSD al PSI. Però Aniasi era un vecchio partigiano del cui antifascismo non c'è lontanamente da dubitare. Ecco, fino a quando si trattava di operazioni anche disinvolte col mondo degli industriali, con gli americani, eccetera, eccetera, Aniasi ci poteva stare. L'uomo era molto spregiudicato. Ecco, però i fascisti no, quelli non c'era verso di farglieli digerire. Per cui probabilmente quello che è successo è che quando nel 65 sono arrivati i fascisti all'interno del noto servizio, lì probabilmente c'è stata la crisi di rigetto e Aniasi si è allontanato, sia pure tenendo sempre un suo zampino dentro per sapere cosa bolliva in pentola, tant'è vero che Grisolia glielo va a dire. Probabilmente questo è stato ritenuto anche un tradimento a quelli del noto servizio, e di qui l'idea di un attentato nei suoi confronti, un rapimento. Quello che avrebbe poi motivato Aniasi e Grisolia a far partire quelle note che porteranno alla paralisi del noto servizio nel 72-73. Quindi la spiegazione, probabilmente l'intreccio, è questo. Quindi abbiamo una struttura di fatto che non ha un nome, che non ha una continuità organizzativa, che non ha dei dirigenti formalizzati, che si forma e si scioglie a più riprese, che ha questo ruolo di costola per i lavori sporchi, quei lavori che i servizi tendono a non fare direttamente, in modo da non essere invischiati se le indagini fanno venire fuori qualcosa. Ecco, quindi attentati travestiti da incidenti stradali, partecipazione a tentativi di colpo di Stato, rapporti con l'estrema destra più eversiva, eccetera, eccetera. Questa struttura ha però alcune caratteristiche. Dice, come fai a dire che è la stessa cosa nel tempo se si tratta di quattro gruppi, anche composti da persone diverse, perché c'è gente che esce, gente che entra e sostituisce? Perché ci sono almeno tre costanti. La prima costante è che questo servizio è una costola del servizio segreto militare. L'interfaccia è sempre il servizio segreto militare. Quindi è in qualche modo una sorta di gemmazione esterna del servizio segreto militare che, quando deve, ha bisogno di fare qualche operazione un po' disinvolta, la fa fare a gente ufficialmente non riconducibile. La seconda è che questo servizio si muove in un triangolo, sempre, costantemente. Arma dei Carabinieri, Confindustria, Servizio Segreto Americano, CIA. I rapporti di questa struttura sono sempre in questo triangolo, in tutte e quattro i periodi. Terza costante, attenzione, non il dirigente, non facciamo errori, L'interfaccia politico di questo servizio è sempre stato l'onorevole Giulio Andreotti. Da quando era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, tant'è vero che quando gli vanno a chiedere, quando chiedono a Taviani, va il capitano Giraudo e chiede a Taviani che cosa ne sa. Taviani, con l'aria di uno che vagamente sì, forse qualcosa la sa, dice: avete per caso dato un'occhiata all'ufficio zone di confine che era diretto dall'onorevole Andreotti? E quindi, dando un'indicazione molto precisa, in effetti il noto servizio era finanziato all'inizio attraverso questo ufficio della Presidenza del Consiglio, l'ufficio per le zone di confine, che era coordinato dall'onorevole Andreotti. Gli stessi testi poi diranno che Titta aveva rapporti con Andreotti, che si incontra, e c'è tutta una trama che adesso non vi sto a sviscerare. E però attenzione, Andreotti non è il noto servizio non è esattamente una struttura a disposizione di Andreotti, non è così. Andreotti è l'interfaccia politico, cioè bene o male il servizio militare, che è veramente il punto di riferimento del noto servizio, non poteva fare questa cosa senza coperture politiche. C'era bisogno di un qualche interfaccia politico che garantisse. All'inizio questo interfaccia politico è l'onorevole Giulio Andreotti, che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio di De Gasperi, con delega ai servizi segreti. Perché De Gasperi queste cose non le considerava. Diceva Montanelli che quando al mattino De Gasperi e Andreotti andavano in chiesa a pregare, De Gasperi parlava con Dio e Andreotti parlava col sacrestano, perché era molto più concreto. Quindi De Gasperi era troppo occupato a parlare con Dio, con i servizi segreti ci parlava Andreotti. Dopo Andreotti sarà a lungo ministro della difesa e quindi in questa veste, poi di nuovo tornerà alla presidenza del Consiglio, questa volta come presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. In qualche modo sarà costantemente lui il punto di riferimento politico, però attenzione, non il capo, quello che è in grado di dare ordini, quello che media e quello che fa presente esigenze politiche, è quello che recepisce certe indicazioni, il tutto con l'ambiguità tipica del personaggio. Di Andreotti non ho bisogno di dirvi niente, l'uomo è abbastanza noto. Ed è uomo, per esempio, io non ho mai creduto a questa bufala del bacio di Riina ad Andreotti. Quando lo dissi una volta in un dibattito con Caselli, Caselli si arrabbiò tantissimo e mi disse che non accettava neanche battuta da me, perché io ho detto non ci credo anche alla storia del bacio con Lina, anche perché l'onorevole Andreotti non ha labbra, quindi proprio. E lui si arrabbiò tantissimo e io gli risposi: ma guarda, ma come hai fatto a credere una cosa del genere? Ma se è vero che Andreotti ha accettato non il bacio, che vabbè è folklore, ha accettato di incontrare di persona Lina, vuol dire che l'abbiamo sopravvalutato in questi 40 anni. E non è possibile. Un uomo così accorto, così prudente, non avrebbe mai accettato un incontro personale col capo mafia. Gestiva quel rapporto tramite l'onorevole Lima, che era della sua corrente ed era eletto nel collegio di Palermo. Ma Andreotti che incontra un personaggio così imbarazzante, dopodiché, se lo stesso Riina fa fare delle foto, delle registrazioni, lui è ricattato a vita da Riina. Ve lo vedete Andreotti che fa una sciocchezza del genere? L'uomo era troppo accorto e quindi in realtà anche nei confronti di questo servizio adotta le cautele necessarie ad evitare inconvenienti. E infatti evita. E qui c'è una cosa, Andreotti è quello che fa un'operazione, fa l'operazione Gladio. Beh, quando scoppiò il caso Gladio, tutti quanti ci chiedemmo per quale strano motivo Andreotti mollava una cosa così delicata. Successe un'ira di Dio, dovettero smantellare la struttura a livello europeo, mica solo in Italia, E ci chiedemmo come mai Andreotti dava un dispiacere così grave ai suoi amici americani. Abbiamo capito dopo, perché in realtà l'inchiesta sulla strage di Peteano aveva portato pericolosamente vicini, attraverso le rivelazioni di Vincenzo Vinciguerra, che aveva avuto la percezione dell'esistenza di questo servizio, sapendone poco, ma lui lo conosceva e lo denominava come il servizio segreto dell'arma dei carabinieri. E poi erano venuti fuori altri elementi. In realtà questo non era altro che il famoso SID parallelo di cui si era parlato nell'inchiesta sulla Rosa dei Venti e di cui avevano detto Cavallaro e in parte Spiazzi, che l'aveva prima detto, poi ritrattato, poi aveva ridetto, poi aveva di nuovo ritrattato, eccetera, eccetera. Era questa la struttura. Andreotti avverte il pericolo e già nel 78 mena le mani avanti quando la Procura della Repubblica di Roma gli chiede di sapere se esiste una struttura del genere, come ha detto Spiazzi. Lui fa tutta una lettera che è un vero capolavoro, io mi sono divertito a chiosarla, secondo me è una lettera che dovrebbe comparire nelle antologie come capolavoro della letteratura dell'ambiguità, in cui ogni frase dice una cosa ma potrebbe dirne almeno altre tre e l'insieme potrebbe essere non quattro versioni diverse ma 18, come, in base a come combini i vari punti. E lui dice no, una simile struttura non potrebbe esistere, ma appunto non potrebbe, non significa che non esiste, noi abbiamo imparato da Kant la differenza fra l'essere e il dover essere. Non sempre l'essere coincide col dover essere. Poi dice no, perché avrebbe queste... A meno che non si faccia riferimento ad apprestamenti particolari in caso di invasione. Il riferimento era Gladio. Cioè in realtà già da allora lui si apprestava a mollare Gladio, che non era esattamente un'associazione di beneficenza, capiamoci. Cioè, non è che Gladio fosse un'associazione di sinceri democratici, ma non c'entrava niente con queste storie. Gladio ci è stata mollata come depistaggio. Paradossalmente la rivelazione di Gladio è stato un clamoroso depistaggio che ha ritardato di 10 anni la struttura della scoperta di quest'altra struttura. Era la copertura. Ecco, vedete l'ambiguità del personaggio, la serie, le modulazioni politiche che ci sono intorno a questa faccenda del noto servizio. La parte più rilevante è quella del ruolo svolto nel caso Moro. Però vabbè, è il caso che magari, un po' perché ho parlato tanto, un po' perché insomma se vi racconto tutto il libro, poi se qualcuno lo vuol prendere, perché lo prende, scusa. Vi ringrazio allora.
Ecco, prima magari se ci sono delle domande, ho una domanda io da fare, è proprio rispetto al caso Moro, nel senso forse l'unica...
Tu non mi vuoi far vendere neanche una copia.
Okay. Ma è l'unica perplessità che ho rispetto appunto a una parte di questo libro, cioè sulla risposta che viene data alla domanda forse fondamentale, una delle tante domande fondamentali rispetto al caso Moro, cioè perché proprio la scelta di Moro? E la domanda conseguente, inevitabile, e non Andreotti. E la tesi del libro è che è molto semplice e pragmatica. Viene scelto, la scelta cade su Moro per motivi pratici, cioè della scorta. La scorta di Moro
era, non dico proprio questo,
era sicuramente meno possente, meno imponente di quella di Andreotti, e quindi, almeno per come ho letto io questa tesi, viene scelto appunto Andreotti e viene scelto Moro. Quello che la mia perplessità è, da una parte, un discorso anche militare, nel senso quello l'agguato di Via Fani, le Viere dimostrano comunque di avere una capacità militare molto alta, anche forse la presenza di De Buono, killer della Camorra, eccetera, e quindi forse una scorta più possente non avrebbe in qualche modo influenzato la scelta dell'obiettivo. Ma poi soprattutto l'assunto che compare più volte in questo libro è che è molto probabile che il noto servizio avesse uno o anche di più infiltrati almeno nelle BR milanesi. Sì. Quindi noto servizio, e quindi lo aggiungo io, a Giulio Andreotti. Quindi mi chiedo, non è ipotizzabile, a costo anche di rischiare quella dietrologia di cui parlavo prima, ipotizzare che quantomeno il noto servizio o parti dello Stato abbiano potuto influenzare, non imporre, ma influenzare la scelta di Moro e non quella di Andreotti?
Allora, la spiegazione del Moro obiettivo più semplice da colpire è la spiegazione che danno gli stessi uomini delle Brigate Rosse e che dà lo stesso Moro quando dice nelle lettere: se avessi avuto l'auto blindata questi non mi pigliavano, mentre invece l'auto blindata c'era Andreotti. Diciamo, in sé questo potrebbe starci. I problemi sono altri due, per cui io non credo affatto che sia questo il motivo determinante per cui è stato scelto Moro. Infatti nel libro io non dico questo, dico Moro e gli uomini del BR la spiegano così. E perché? Sicuramente possiamo dire una cosa, che qualcosa bollisse in pentola e che le Brigate Rosse volessero fare un'azione contro Moro era cosa che il servizio segreto militare sapeva da un mese. Da un mese c'è un detenuto nel carcere di Matera, tal Severino Senatore, che avendo sentito in carcere questa cosa, avverte, e tenete conto che il centro di controspionaggio competente per Matera è Bari. che tra l'altro era il collegio dove era eletto Moro e dove Moro veniva spesso. Io mi ricordo, l'ho incontrato un sacco di volte in mezzo alla strada Moro, attorniato dal suo seguito di adorante di fedeli. Il centro di controspionaggio di Bari va nel carcere, riceve queste e spedisce l'informativa a Roma. L'informativa del 16 febbraio, dal timbro messo, deduciamo del protocollo, deduciamo che sarebbe arrivato, vedi la sfortuna, il 16 marzo mattina, cioè troppo tardi, quando era pieno. Ora, voi mi volete dire com'è possibile che una notizia di quel livello ci metta un mese per arrivare? Vabbè, sì, le poste italiane funzionano male, ma se ci vai a piedi, ci metti prima, meno di un mese per farlo arrivare. Quindi, sicuramente, il servizio militare è con ogni probabilità l'autorità politica a cui esso si riferiva, erano a corrente di quello che stava succedendo. Ma decidono di far fare l'operazione. Perché? E io lo spiego anche. Era un bis del caso De Martino. Allora, all'epoca, fino al 76, era stato segretario del Partito Socialista Italiano Francesco De Martino, dopo sostituito da Bettino Craxi. Nel 1977 si dà per scontato, c'era sempre stato un accordo per il quale il Presidente della Repubblica, un po' come in Libano, dove una volta è cristiano maronita, una volta è islamico, in Italia era una volta democristiano e una volta laico, quindi o liberale o socialdemocratico. Era in carica Leone, che era un presidente democristiano, che stava finendo il mandato, l'avrebbe finito nel 78, e si dava per scontato che il presidente avrebbe potuto essere un laico, anche se per la verità fra i papabili c'era anche Moro, c'era Moro, c'era Malfa e c'era De Martino. I socialisti non hanno mai avuto il presidente, lo volevano, tant'è vero che poi lo avranno con Pertini. Cosa succede? Succede che il figlio di De Martino, che è il segretario della Federazione Socialista di Napoli, viene rapito. Viene chiesto un riscatto di 2 miliardi, questo riscatto verrà raccolto in parte tramite Nerionesi, eccetera, eccetera, viene pagato. Però, pagato il riscatto, la carriera politica di Martino è bruciata, perché non puoi eleggere il Presidente della Repubblica uno che ha ceduto a un ricatto e ha pagato la malavita. De Martino è bruciato in quel momento. Io credo che all'inizio l'idea non era quella di uccidere Moro. L'idea era, vabbè, le Brigate Rosse lo rapiscono, chiederanno il riscatto, faranno un po' di manfrina, sì, noi ci opporremo, eccetera, eccetera, poi magari la famiglia tirerà fuori i soldi, Moro ne verrà fuori, però a quel punto bruciato per la Presidenza della Repubblica. Il guaio qual è? Il guaio è, uno, che le Brigate Rosse fanno una mattanza spettacolare. C'è un particolare molto inquietante. 10 anni prima, il famoso cabaret del Bagaglino, quello di Oreste Rionello, Pippo Franco, eccetera, che era tutto di destra, e io credo con qualche familiarità col Ministero dell'Interno, pubblicò una rivista satirica di cui uscirono 4-5 numeri. In una di queste, questi numeri, nel 1969, esattamente, 68, esattamente 10 anni prima del rapimento di Moro, c'era un pezzo che diceva: ah, che disgrazia sarebbe se i terroristi o un gruppo di malintenzionati potesse rapire il Presidente del Consiglio, Aldo Moro, all'epoca Presidente del Consiglio. Perché, sapete, il Presidente del Consiglio non è protetto bene. Perché, vedete, lui abita in via tale, numero tale, poi al mattino va a messa, la scorta è fatta da tante persone e queste auto, e quindi potrebbero colpirlo in piazza ai giochi Delfici, però lì, eccetera, c'è il posto migliore per l'agguato è via Fani. Cioè, indica alcuni il posto della... E se uno legge quel pezzo, legge il resoconto di quello che è successo a via Fani, ma 10 anni prima. Quindi questo che significa? Significa che probabilmente c'erano dei piani che riguardavano Moro, che erano giacenti nei cassetti e che poi al momento buono sono stati riciclati. Quindi io sono convinto che in qualche modo le BR siano state incoraggiate in questa direzione. Ma credo che l'obiettivo fosse quello. Il guaio è che le BR prima di tutto fanno un massacro tale e fanno una cosa, dopo aver ferito gli uomini della scorta, probabilmente perché c'era qualcuno che in ogni caso non doveva essere riconosciuto, a due degli uomini della scorta che stanno a terra feriti sparano alla nuca, cioè proprio un'esecuzione in stile nazista. E lì trattare con le Brigate Rosse significava avere la rivolta dei corpi di polizia. E non si può più trattare con gente che ammazza i poliziotti con un colpo alla nuca a freddo. Cioè a quel punto la polizia insorge. Moro, per sbloccare la situazione, ha l'idea geniale di scrivere la lettera in cui dice: non vorrei essere chiamato a parlare sgradevolmente delle cose che c'è. E secondo me non si rende conto di firmare la sua condanna a morte in quel momento. È lì che Moro non può più uscire vivo. Peggio ancora, le Brigate Rosse fanno un comunicato che dice: il processo al prigioniero, l'interrogatorio procede nel migliore dei modi, al prigioniero non fanno difetto né memoria né informazioni. Ah sì? Cosa stai dicendo? E lì interviene il ruolo del noto servizio. E quindi il problema diventa non più come uscire dal caso Moro, come impedire che le cose che Moro sta dicendo possano venire fuori. E lì c'è il problema che devi sapere che cosa ha detto Moro per poter correre ai ripari. Moro non deve più uscire vivo, lì bisogna... E Picenic, che è l'esperto mandato dagli americani, lo dice chiaramente: io ho lavorato per convincere le Brigate, per indurre le Brigate Rosse a uccidere Moro, perché Moro non doveva uscire vivo. Non può uscire vivo, perché se esce vivo Moro da quella storia, e dopo che hai messo al sicuro le rivelazioni, se c'è la fonte viva, capirai, non hai fatto ancora niente, tra l'altro col dente avvelenato che aveva. Terzo, bisogna ricattare le Brigate Rosse in modo da evitare che si valgano di quello che sanno, e ci riescono meravigliosamente, perché le Brigate Rosse non diranno mai niente. Prima diranno: sì sì, informeremo il movimento delle cose eccetera. Noi quello che sappiamo di quello che ha detto Moro sono le cose che abbiamo trovato in due riprese piuttosto strane in via Montenevoso, non perché le Brigate Rosse ci hanno detto che ci stavano, ma perché sono state trovate. E con ogni evidenza c'è una terza parte che ora non è stata trovata, ma che probabilmente c'era, e di cui le BR non ci dicono niente. Le BR bruciano tutto il materiale, non si capisce perché, a novembre. I nastri, cioè, perché? Perché non erano importanti. Allora, ammettiamo che Moro gli avesse raccontato la favola del gatto con gli stivali. Voi mi sapete dire quale giornale, televisione, radio europea, non solo italiana, dico europea, non avrebbe offerto miliardi per avere l'esclusiva su quel materiale? Come mai un gruppo che fa lotta armata, che ha fame di soldi, ha a disposizione un materiale del genere, che dovesse essere la cosa più stupida di questo mondo, gli può fruttare miliardi e li butta via dalla finestra? Perché? Gli facevano schifo i soldi? Ecco, allora, questo è il ruolo del noto servizio. Infatti le BR sono state ricattate, questo si capisce poco come, ma qualcosa è successo, per cui in effetti l'operazione, come dice Picenic, quando verrà chiesto a Picenic: ah, ti ricordi il caso, se non mi ricordo il caso Moro, ci ho lavorato molto, e l'operazione venne coronata da successo. Come coronata da successo? Moro è morto. Ah, ma il nostro obiettivo non era salvare Moro. Ah no? Il nostro obiettivo era impedire il crollo del sistema politico italiano. E in effetti dagli torto. E effettivamente l'operazione è stata coronata da successo. Vabbè, piccolo particolare è che l'onorevole Moro non sarebbe d'accordo, ma via, non è quello, non siamo uomini di mondo. Allora,
se ci sono delle domande, prego.
Volevo chiedere una cosa. Lei nel libro ritiene inattendibile Antonino Arconte, quella
totalmente.
Le ragioni per cui.
Allora, Io Arconte ho esaminato il suo materiale quando ero consulente in commissione stragi. A parte che c'erano molti dubbi sul materiale proprio dal punto di vista, diciamo, della sua autenticità, ma soprattutto il racconto era palesemente non credibile. Primo, lui dice: io facevo parte di Gladio, per la verità da nessuna parte è venuto fuori che facesse parte di Gladio. Nessun gladiatore l'ha riconosciuto, vabbè, forse faceva parte di un'altra struttura, vai a vedere. Fu incaricato il 5 marzo di andare in Libano a chiedere ad Arafat l'intervento per liberare Moro. Mi imbarcai col nome di G71. Poi però, quando arrivai, la cosa all'ultimo momento mi disse: lascia perdere, e quindi i servizi segreti sapevano del rapimento di Moro. E certo i servizi segreti sapevano del rapimento di Moro, tant'è vero che l'ho appena detto che lo sapevo. Il problema però è: uno imbarcato come G71 è una balla che non ti crede nessuno. O hai il nome tuo sul passaporto o hai un nome di copertura con un passaporto falso. G70 imbarca nessuno come G71, che oltretutto diventa, sai, un caffè a G71, Gennarino Spione, che cioè, già questo è un orrore, che... ma soprattutto, vabbè, tu vai a Beirut e incontri Arafat e dici: senti Arafat, mi devi dare una mano a trattare per la liberazione di Aldo Moro. Arafat il 5 marzo, Moro sarà rapito il 16 marzo, dice: ma Moro è libero. Vabbè, ma di una minga, cioè, che gli dici che io so che sarà rapito? Cioè, non ha nessun senso questo racconto. Per cui il racconto di Arconte, per manifesta illogicità, poi lui forse sa altre cose. Questo non escludo che lui possa aver avuto una qualche familiarità a naso, se devo dire l'impressione che mi ha fatto. L'odore non è tanto quello di servizio segreto vero e proprio, quanto quello di organizzazioni di mercenari che fanno anche operazioni di questo genere.
C'è un contractor. Però non questo.
Esatto. L'odore è quello di un contractor che probabilmente alcune cose le sa, però sul caso Moro, quello che ha detto, non so se sa altro, eccetera, quello che ha detto non ha nessuna credibilità per manifesta illogicità. Vedi, a essere troppo abbondanti, poi c'è questa reazione di inappetenza.
Allora farò un'altra domanda, io questa volta non sul
peggio.
Libro, quindi una domanda non sul libro ma su quello che viene detto alla fine del libro, quindi quasi personale. Infatti con questo libro il professor Giannulli dice che intende congedarsi da questo argomento, da questo riferimento, per il rischio di diventare prolisso o ripetersi. A questo punto la domanda è: si può sapere, avere un'anticipazione su dove è rivolta la curiosità del Giannulli storico?
Sarò chiaro, mi sono stufato. A parte, vabbè, d'accordo che io ho sempre ritagliato giornali, libri, eccetera, su questa storia della strategia di tensione, già da quando ero giovane militante d'estrema sinistra, quando facevo i cortei per Valfreda Libero, e mai avrei potuto immaginare che a me sarebbe capitato di mettere le mani negli archivi e di dire a un gruppo di poliziotti, di carabinieri: mi fotocopi quell'armadio, anche con un pizzico di sadismo, devo dire. Però, al di là di questo, il mio primo libro su questo argomento è la nuova edizione della Stragi di Stato, con i commenti, che è del 1989, cioè della bellezza di 22 anni fa. Dopo ho scritto un'altra serie di libri sul caso Sofri, Lo Stato Parallelo, Bombe e Inchiostro, La Storia dell'Ufficio Affari Riservati, eccetera, eccetera. Più ho scritto qualcosa come 52 relazioni, no, 53 compresa l'ultima, per la Procura di Brescia, e poi ho scritto 3 relazioni per Salvini, e poi ho scritto un una relazione di 400 pagine per la commissione stragi, cioè complessivamente ho scritto più di 2500 pagine. A questo punto voi mi darete ragione se, uno, mi sono stufato, due, corro il rischio di essere ripetitivo, cioè ormai una mia visione, giusto o sbagliata che sia, si è formata, è quella. Dovrei proprio trovare documenti sconvolgenti che mi obblighino a dire non ho capito niente e rivedo tutto dall'inizio, e non so se avrei la forza e la volontà di farlo, ma insomma, per onestà magari lo farei, ma allo stato attuale, anche perché non ho più accesso agli archivi, quindi i documenti che avevo li ho usati, li ho spremuti e direi che basta. Che cosa voglio fare? Ragazzi, tutto questo fa parte di un mondo che ci sta alle spalle. So di dare un dispiacere a molti presenti, ma guardate che tutta la tematica, per esempio fascismo, antifascismo, nazismo, Shoah, eccetera, tra 10 anni non gliene fregherà più niente a nessuno. Perché è storia ormai digerita, andata. Le cose che ci stanno arrivando addosso sono altre. Il campo su cui ci misura, e quindi anche la storia dell'Italia repubblicana, sarà molto ridimensionata. Perché? Perché nel mondo della globalizzazione, prima di tutto, la storia diventa storia mondiale. E quindi la storia nazionale diventa infinitamente meno importante. Secondo, nella storia della globalizzazione non conta solo la storia politica. Conta molto la storia economico-finanziaria, la storia culturale, la storia sociale. E quindi la storia politica nazionale diventa un fenomeno ancora più piccolo, più circoscritto. Noi abbiamo bisogno oggi di, per esempio, confrontarci con quello che è stato lo shock della globalizzazione. Noi pensate, siamo entrati nella globalizzazione molto allegramente, pensando che il resto del mondo fosse un Occidente imperfetto, che credesse in una serie di fesserie e di superstizioni, che doveva semplicemente scoprire la nostra cultura e conformarsi. Eravamo convinti, Fukuyama ci ha scritto un libro, La fine della storia, ormai. Il risultato è esattamente il contrario, lo shock che avrebbe dovuto essere loro è nostro. Intanto perché, come vedete, la crisi è scoppiata in mano a noi e non agli emergenti. Poi perché, guardate, che c'è una simmetria informativa fra noi, i cinesi, i russi, gli egiziani, ed è una simmetria informativa tutta a vantaggio loro, perché loro la nostra storia la conoscono, perché loro ci conoscono avendoci avuti come colonizzatori, perché loro le nostre lingue le conoscono. Noi non conosciamo niente della loro storia, conosciamo pochissimo della loro civiltà, e vi basti dire una cosa: quanti cinesi conoscono l'inglese e quanti occidentali conoscono il cinese? Fatevi questo conto. E lì tu capisci che ormai il resto del mondo ce lo hai in casa attraverso gli immigrati, e non puoi risolvere la questione sbrigativamente con adeguatevi. Ma in una certa misura è inevitabile che ci sia un'assimilazione, però devi anche capire con chi hai a che fare. Ecco perché la storia mondiale diventa centrale per capirci. Cioè, credo che abbiamo dei compiti molto più importanti in questo momento. Per esempio, nel capire, quando io uso la parola nazione, con te mi capisco. E mi capisco anche con lo storico tedesco, spagnolo, francese, portoghese. Ma voi siete sicuri che indiani, cinesi, egiziani, indonesiani usino la parola nazione con lo stesso significato che usiamo noi? O la parola modernizzazione, per esempio. Siamo sicuri che significa la stessa cosa per noi e per loro? Ecco, io credo che questa sia la frontiera di studi storici che ci sta davanti. Quando qualche giovane studente mi viene a chiedere la tesi sulla strategia della tensione, io gli dico: non c'è niente più serio da fare tu nella vita, cioè proprio. Poi magari ti capita uno testardo in modo particolare, a caso, e che ti fa anche una tesi fatta molto bene, dici vabbè, d'accordo, però giovanotto per piacere è l'ultima, datti da fare su cose un po' più serie. Io in fondo sono un signore molto vicino alla terza età, e beh, sai, Francesco, l'anno prossimo sono 60 anni.
Non dici a me che ne ho 73,
la terza età inizia a 60 anni, e quindi, e alla fine, se accetto di misurarmi con queste nuove sfide culturali o no, vabbè, chi se ne frega alla fine. Sono uno alla fine della sua carriera e della sua produzione scientifica e vabbè, d'accordo, può essere alla fine un divertissement. Ma se dei giovani oggi devono iniziare, il mio consiglio è sì, queste cose come divertissement, come cose lavorate invece più seriamente su quello che è il futuro. I libri che si leggeranno fra 10 anni non saranno sulla strage di Piazza Fontana o su Auschwitz. Anche perché tenete presente una cosa che a noi sembra centralissima ed è una discriminante, l'antifascismo-antifascismo, è una delle discriminanti fondamentali del nostro modo di pensare. Guardate che chi vi parla è uno che dell'antifascismo e antistalinismo sono state le mie i due architravi della mia formazione politico-culturale. Vengo da una famiglia azionista, quindi in qualche modo voi potete capire quanto ho fatto la mia gavetta antifascista in questi anni. Quindi, per carità, per me l'antifascismo è un elemento consustanziale al mio modo di pensare, però voi volete capire che gli indiani il fascismo non ce l'hanno avuto mai e non gliene frega niente. Il colonialismo è stata un'altra cosa, anche i giapponesi, sì, che noi diciamo che il militarismo giapponese era l'equivalente del fascismo, ma non era la stessa cosa, un altro fatto. Quindi ai cinesi, ai giapponesi, agli indonesiani, ai filippini, la tematica fascismo-antifascismo non dice assolutamente niente. Allora, se noi dobbiamo discutere con questi, dobbiamo capire che ci sono altre discriminanti, altre linee di frattura che si stanno aprendo, e dobbiamo capire quali sono e come funzionano. Ti ho accontentato?
Tuttavia, studiare quello che lei ci ha detto oggi non può essere inutile rispetto a servizi segreti che ci sono in altri paesi, perché sì, non posso immaginare che solo l'Italia sia stata così scalognata.
È vero, non solo
e le stragi in Italia. Quindi i servizi segreti tedeschi ci sono?
Sì, sono situazioni diverse. Sì, no, per carità. No, ma tutti i servizi segreti, dappertutto sono vivaci.
Allora faremo lo studio della globalizzazione dei servizi segreti.
Anche, per carità, in fondo il mio libro su come funzionano i servizi segreti è pensato anche in questo senso, è pensato anche per dire, guardate, nel mondo della globalizzazione i servizi segreti hanno un ruolo purtroppo crescente, anziché calare, è diventato un ruolo ancora più espansivo. Sono d'accordo. No, ma poi studiare serve sempre qualsiasi cosa. Io dico semplicemente, ecco, cominciamo a cambiare ottica, cominciamo a cambiare occhiali con cui vedere la realtà. Poi tutto serve. Dopodiché non sto affatto dicendo che l'antifascismo deve essere archiviato, capiamoci. L'antifascismo diventa un pezzo della nostra cultura, poi della nostra esperienza storica, fa parte della nostra eredità culturale, è ormai un fatto digerito. Benissimo, non significa archiviarlo, fa parte della nostra storia come tante altre cose, anche lo spirito della rivoluzione francese, del liberté, égalité, fraternité, fa parte della nostra storia, della nostra identità e non va archiviato. Dico soltanto che ormai l'ennesimo volume sul fascismo in provincia di Macerata e il carcere, il confino fascista a Trigiano vicino Bari e il GUF di Ancona, credo che non siano più cose così indispensabili, anche perché ormai quello che è stato il fascismo lo sappiamo, l'abbiamo capito, ormai c'è un canone storiografico consolidato. Che cosa vuoi aggiungere più?
Bene, se non ci sono domande a questo punto io ringrazio il professor Giannulli
per
il suo gradito ritorno a Brescia e invito ovviamente a prendere il libro nonostante è stato sviscerato quasi nella
sua
completezza.
Non so a cosa ti servirà ormai, sarà una lettura solamente inutile.
Eccoci, ringrazio tutti i presenti e vi invito al prossimo incontro che sarà lunedì 21, quindi lunedì prossimo, con in compagnia di Saverio Ferrari per la presentazione del suo ultimo libro, Fascisti a Milano, da Ordine Nuovo a Cuore Nero. Giusto per rimanere in tema.
Sciagurato, non dovevi venire prima. Vabbè, facciamo,
fai sono bloccato, fai un telefonato.
Che devi fare la
domenica? Domenica devo venire alla ragazza
qua la mostra di scusate.
Allora ci vediamo, si alza via, si è presentato anche un amico.
Ciao, come stai? Mi faccio morire lì. No, ma poi finisco, beh, per il libro prossimo.
Silvia, non ho toccato nulla.